Leggiamo insieme, prendete la vostra Bibbia, capitolo 9 di Matteo. Matteo capitolo 9, leggeremo dal verso 35 al verso 38 e poi un verso del capitolo 10. Il tema e l'argomento è Gesù all'opera e vedremo alcune cose che mostrano l'opera di Gesù. Ci interessa l'opera di Gesù. Siamo interessati non all'opera dell'uomo, ma all'opera che compie ancora oggi Gesù. Gesù è vivente, Gesù è all'opera. E noi ringraziamo il Signore per questo, perché siamo noi il risultato dell'opera di Gesù. Qui, fra di noi, ci sono persone che hanno bisogno, magari per la prima volta, di gustare l'opera di Cristo. Altri che l'hanno gustata e vogliono essere, come ancora una volta, coinvolti in questa opera, oggetti della cura e dell'opera di Cristo. Vogliamo che Gesù operi in noi. E io voglio dire davanti a voi, io voglio che Gesù il vivente operi nella mia vita, l'agisca nella mia vita, intervenga nella mia vita. Desidero questo, lo desiderate anche voi, per questo siete qui. Per questo ascoltate la parola, per questo siete seduti, attenti, desiderosi di ascoltare la parola di Dio, perché volete che Gesù vivente sia all'opera nel nostro e nel vostro cuore. Gesù all'opera. Matteo 9, verso 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia. Dio sia lodato. Gesù è all'opera. E voglio brevemente, ma con tutto il cuore, chiedere l'unzione dello Spirito Santo affinché in questi versi andiamo a raccogliere quelli che sono i punti fondamentali della sua opera. Quello che vediamo qui si tratta di un'esperienza di migliaia di anni fa, ma quello che ha fatto qui, che è riportato da Matteo in questo testo, e quello è la stessa cosa che il Signore continua a fare oggi fra noi, nella tua vita, nella tua casa. Perché il Signore è vivente, perché Gesù è all'opera. Questa è la buona notizia che vogliamo annunciare. Questa è la parola che vogliamo diffondere, che Gesù è all'opera. E se ci sono degli uomini, delle donne, delle famiglie, degli individui che sono disposti a farlo operare, Lui è pronto ad intervenire, come intervenne quando la creazione era informe e vuota e lo Spirito aleggiava sulle acque e disse sia la luce, e la luce fu, e poi tutto il resto. E così farà nel tuo cuore, nel mio e nel tuo cuore, perché Gesù è vivente ed è all'opera. Non lo smetterò di dire in questo giorno. La prima cosa che voglio notare in questo testo, ci limitiamo, e voi sapete che non voglio saltellare da un punto all'altro senza un preciso ordine, rimango su questo testo, e da questo testo notiamo la prima cosa che fa Gesù è l'osservazione. Guardate il testo con me, verso 36. Vedendo le folle, vedendo le folle. Tutti hanno gli occhi? Certo, alcuni purtroppo non hanno questa possibilità, ma tutti i vedenti hanno occhi per vedere. C'è un verso della Bibbia che dice: l'occhio non si stanca mai di vedere. Vi stancate di vedere? Dice: no, basta, adesso voglio chiudere gli occhi e non voglio vedere più niente. No, è bello vedere. E ringraziamo il Signore. Che dono che Dio ci ha fatto. Ieri facevamo il corso della lingua LIS. Voi sapete che i sordi non riescono a sentire, loro sentono. Noi sentiamo, loro sentono. Cioè, loro sentono con gli occhi. I loro occhi, il loro cervello, è così sviluppato nella parte visiva che riescono a vedere bene a 180 gradi. Stando con dei sordi profondi, mi dicevano: voi non vi preoccupate, io riesco a vedere tutti. I sordi riescono a vedere e addirittura riescono a capire anche più di uno che segna. Se parla uno con i segni e mentre guardi qua, loro guardano, riescono a leggere anche quelle mani. Hanno una capacità incredibile. E poi riescono a memorizzare quello che hanno visto. È incredibile, quando l'insegnante ci faceva delle lezioni, senza prendere appunti, ascoltava 15-20 persone, i loro nomi, le loro caratteristiche, guardava le loro cose, quelle che facevano, gli esercizi, e poi alla fine, dopo aver visto tutto, cominciava: tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, tu hai fatto questo, perché hanno una capacità straordinaria. Gli occhi. E se questo è possibile per l'uomo, sviluppando i nostri sensi, Gesù lo fa infinitamente di più, vedendo le folle, vedendo le folle, l'osservazione di Gesù. Gesù guarda, e non dimentichiamoci, fratelli, che Gesù di Nazaret è Dio fatto carne. Lui è Dio. Sapete, per ben 3 volte nel libro dell'Apocalisse è detto che Gesù ha gli occhi come fiamma di fuoco. Il testo biblico dice: queste cose dice il Figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco. Al capitolo 1, al verso 14, Giovanni dice: e io vidi un uomo fra i candelabri. E poi lo descrive: i capelli bianchi, il vestito, la cintura. E poi a un certo punto dice: i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi come incandescente rame, ma dice questo particolare degli occhi. E poi lo dirà l'Apocalisse negli ultimi capitoli, nel capitolo 19, al verso 12. I suoi occhi, questo dice colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco. Vedendo le folle. È interessante, nei Vangeli i suoi occhi non sembrano essere come fiamma di fuoco. Nel libro dell'Apocalisse i suoi occhi sono come fiamma di fuoco. È interessante come nel libro dell'Apocalisse i suoi occhi vengono associati alla fiamma del fuoco. Ma qui guarda, osserva, scruta con gli occhi di un padre, con gli occhi di un uomo che ama. E questa è la prima considerazione. Gesù legge quello che c'è nel nostro cuore. I suoi occhi riescono a leggere i pensieri. I suoi occhi riescono a capire quello che c'è nel tuo cuore, nella tua mente, in questo preciso istante. Il Signore sa il tuo dolore, sa il tuo bisogno, sa le tue richieste, perché Lui vede. La Bibbia dice: Gesù, conosciuto il pensiero dei loro cuori. In altre parole, letto quello che c'era nel cuore. Gli occhi suoi vedono tutto. Vedono te, vedono me. Ci consoliamo di questo? l'opera di Gesù. Gesù è all'opera per osservare. E c'è un verso della Bibbia che dice: gli occhi del Signore percorrono tutta la terra per fermarsi su colui che è umile e contrito di cuore e per versare su di lui le sue benedizioni. Vuoi che gli occhi del Signore ti osservino? Vuoi che gli occhi di Dio ti vedano? Dico: Signore, no, io vorrei che certe cose tu non le vedessi, ma lui vede tutto. Vuoi che il Signore osservi la tua vita? Io voglio dire sì, Signore, anche le cose che non vorrei che si vedessero, ma tu non posso nasconderti niente. Osservali perché io possa mettermi a posto davanti a te. La seconda cosa che notiamo, Gesù è all'opera per osservare, l'osservazione. Guardate con me il verso 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Non solo l'osservazione, ma la compassione. Nell'Apocalisse sono occhi di fiamma di fuoco e lì dice la Bibbia che lui guarda e giudica. E un giorno verrà non più come un agnello innocente per morire per noi sulla croce, ma un giorno verrà come il Re dei Re, il Signore dei Signori, il leone della tribù di Giuda, per giudicare. E i suoi occhi non saranno più gli occhi di un padre compassionevole, di un pastore tenero, di un agnello umile, ma gli occhi saranno gli occhi di un leone che giudicherà. Signore, aiutami ad essere pronto per quel momento, affinché possa essere un tuo figlio salvato per grazia. La compassione. Sapete cosa significa compassione? È molto bello questo termine. Il latino dice compatior, cioè soffro con, patisco con, partecipo con gli altri, soffro con gli altri, partecipo al loro dolore, mi identifico, empatizzo con loro, mi unisco alla loro sofferenza. Questo significa compassione. Il greco invece dice pateia, cioè simpatia. Nell'uomo è un'emozione la compassione. Io posso vedere un bambino e provare compassione, un bambino che soffre, posso vedere un anziano che soffre, posso compenetrarmi, ma Gesù fa qualcosa di incredibilmente diverso. Lui non solo soffre con noi, ci capisce perfettamente, ci comprende, si identifica e, attenzione, muore al nostro posto. Vedendo le folle, vedendo il tuo cuore, il mio cuore, vedendo il mio e il tuo bisogno, il Signore non rimane indifferente. Ci crediamo, fratelli? Ci credi, fratello? O non lo dubiti? La Bibbia dice che il Signore è il sommo sacerdote che può simpatizzare con le nostre infermità, cioè può avere compassione. E questo è il messaggio che ci giunge dalla parola del Signore. La parola di Dio ci dice ancora questa verità. E io ci credo con tutto il cuore e lo voglio annunciare, lo voglio predicare e lo voglio ringraziare con tutto il cuore, perché il Signore non è indifferente alla mia preghiera, alle mie lacrime, ai miei bisogni, ai tuoi bisogni. E questa mattina, mentre ascolti la parola, ricevila, perché Gesù è all'opera. Nel nome del Signore, credilo fermamente, Gesù è all'opera. Matteo ne parla 3 volte che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione. In 2 occasioni Matteo ne parla, vede le folle che erano sfinite senza cibo e provvede da mangiare. In un'altra occasione dice le vede e guarisce tutti i malati e scaccia i demoni. Questo testo, Matteo 9,36, poi c'è anche Matteo, me lo sono segnato, 14,14 e 15,32. È interessante, Matteo parla di Gesù che ha compassione non solo delle folle, ma dell'individuo. Gesù ha compassione di me, Renato, di te, Maria, Francesco, Francesca, Emanuela, di te Roberto, di te. Sei contento di questo? Io ho citato qualche nome per dire Gesù ci conosce individualmente, ci conosce per nome ed è interessato a noi individualmente. La Bibbia dice che ha avuto compassione di un cieco, ha provato, si è immedesimato di un lebbroso indemoniato, di un ragazzo indemoniato, di una vedova sofferente. Tutti i testi biblici dove è chiaro come lui si identifica, soffre, ma guardando Gerusalemme, piange addirittura su Gerusalemme. Ne ha compassione perché li vede dispersi come un pastore, la cosa grave che non vogliono ricevere la pace che lui è venuto a portare come principe di pace. La terza cosa, l'osservazione, la compassione, guardate con me il verso 35. Ce l'avete dinanzi? Gesù percorreva, perché Matteo dice tutte le città e i villaggi, per significare che non lascia niente dietro, non lascia niente dimenticato, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo. Quindi non solo l'osservazione, la compassione, ma la predicazione, l'istruzione. Predicazione e istruzione. Insegnando e predicando. Perché Matteo usa tutti e due questi verbi? Insegnare, istruendo e predicando. Allora noi notiamo che Gesù è all'opera ancora oggi, osservando, provando osservazione, compassione, ma anche istruzione e predicazione. Alleluia. L'istruzione è la spiegazione dettagliata nei particolari della parola del Signore. Dio è il Maestro e Gesù è il Maestro per eccellenza. Vogliamo amare la sua istruzione. È stato un maestro di vita, è stato un insegnante di condotta, è stato un insegnante per tutti gli aspetti della vita. Ci ha istruito come pregare, ci ha istruito come vivere, come agire, come parlare, come pensare, come relazionarsi col Padre, come avere relazioni con gli altri. Addirittura ci ha insegnato come avere relazione con i nemici. Nei momenti più difficili, egli è il maestro per eccellenza. Lo riconosci tale? Riconosci che Gesù è il maestro? Sapete, oggi sono tanti quelli che dicono quello è il mio punto di riferimento. Alla televisione vediamo tanti maestri, ma è gente immorale, è gente che non ha nessuna serietà, nessun insegnamento da partecipare. Gesù è il maestro dei maestri. In Lui tutti i tesori della sapienza di Dio sono nascosti. Lui è l'Alfa e l'Omega. Tutte le rivelazioni le troviamo in Lui. Gesù è ancora oggi, oltre il nel terzo millennio, è ancora oggi l'unico glorioso Maestro. Egli è la via, la verità e la vita. E conoscerete la verità, e la verità, Cristo e la sua parola, vi renderà liberi. L'istruzione, la predicazione, qui dice, del regno. La predicazione è il messaggio profetico, è la predicazione profetica. È una predicazione che edifica, consola ed esorta. La sua predicazione è stata autorevole. Tutti quanti quando lo sentivano parlare dicevano nessuno mai ha parlato come lui. La sua predicazione è stata non solo di rimprovero, ma di liberazione. Ha predicato il regno di Dio. Ha predicato il perdono. Ha predicato la pace. Ha predicato la riconciliazione, ha predicato il ravvedimento, ha predicato, ha annunziato e come lui vogliamo farlo anche noi. Vogliamo farlo? La tua chiesa è la casa tua, la tua chiesa è il tuo posto di lavoro, la tua chiesa è il vicinato nel quale tu vivi. La tua vita è una lettera aperta, la tua persona è la persona di un ambasciatore, di un araldo, che è uno che insegna come maestro e uno come che predica, cioè che annunzia. Mi dirai, sono anziano, anziana, non ho molto da dire. Quello che che hai da dire, quel poco, dallo nel nome del Signore Gesù Cristo e puoi vedere la gloria di Dio. Quella ragazza a casa di Naaman, il Siro, disse poco. Oh, se il mio Signore conoscesse quel profeta che c'è in Israele, quel Dio che c'è in Israele, sarebbe liberato dalla lebbra. Poche parole fecero scatenare un desiderio immenso. E voi sapete come andò a finire. Quell'uomo andò in Israele, trovò il Signore che guarisce e fu guarito. Puoi dire anche tu qualche cosa. Puoi farlo nel nome del Signore Gesù e vedere grandi, grandi, grandi miracoli. Alleluia, alleluia. Fratelli, Gesù ci ha insegnato delle cose gloriose nella sua parola. Gesù è all'opera ancora oggi. E ancora oggi osserva, ancora oggi ha compassione. Grazie a Dio perché ha compassione della mia e della tua vita. Non lo merito, ma Gesù ha compassione. Gesù ancora oggi insegna e istruisce e predica. Ha compassione, dice la Bibbia. La sua compassione si dimostra in che modo? Liberando, dice, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite. Chi è che le rende stanche e sfinite? È l'avversario, infatti, spiriti immondi colpiscono le folle, malattie colpiscono le folle, violenze, soprusi. Consideriamo quello che viene fatto alle donne ancora oggi. Ogni due giorni una donna muore per le violenze di uomini che sono dei violenti. Malattie, ogni genere di male, bambini vengono violentati. Tutto questo in un mondo che va sempre di più alla rovina. Ma noi ringraziamo il Signore perché Gesù è all'opera. E la Chiesa deve essere pigra, la Chiesa deve essere rilassata, la Chiesa può essere immobile, la Chiesa deve essere militante, operante. Vogliamo esserlo dalla mattina alla sera e anche nella debolezza vogliamo servire il Signore. Signore, donaci la grazia. Ho concluso. Due ultimi punti. Gesù è all'opera con l'osservazione, con la compassione, con l'istruzione. Gesù è all'opera con l'intercessione. E infatti dice al verso 37 del nostro testo: allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, pochi sono gli operai, pregate il Signore della messe che spinga gli operai. Gesù prega e spinge la preghiera. Gesù prega al Padre e invita noi a pregare, fa tutte e due le cose. Chiede al Padre, Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno, Signore benedice e salva, e poi chiede a noi, pregate anche voi. Egli è l'intercessore, la Bibbia lo dice, abbiamo un sommo sacerdote che simpatizza con noi nelle nostre infermità e debolezze. Egli è stato tentato senza commettere peccato, accostiamoci dunque a Lui che vive sempre alla destra del Padre, per intercedere per noi. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziarlo che Gesù è all'opera. Sta pregando per te. Sta pregando per i tuoi bisogni. Sta pregando per le tue necessità. Sta facendo proprio il tuo nome al Padre. Ti prego per lui, ti prego per lei. Fai il tuo nome. Hai bisogno? Chiedi al Padre, Signore, ascoltami nel nome di Gesù. E Gesù subito prende la tua preghiera e intercede per te. Ho finito. Gesù è all'opera con l'osservazione, con la compassione, con l'istruzione, con l'intercessione e con l'autorizzazione. Capitolo 10 al verso 1, chiamato a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere. Ringraziamo Dio per questo. Ci ha dato il potere o no? Ci ha dato il potere. Ci ha dato lo Spirito Santo. Quegli esorcisti andarono per esorcizzare quegli uomini che erano indemoniati e dissero quei demoni, noi conosciamo Paolo, conosciamo Gesù, ma voi chi siete? E si infuriarono contro di loro lasciandone andare alcuni nudi e battuti. Ma a te è dato il potere, ti ha dato l'autorità, ti ha dato l'unzione, tu conosci Dio personalmente, ti ha dato il potere di predicare, l'autorizzazione di predicare, di annunziare. Qualcuno dice, io vengo a nome di Tizio e Caio. Tu puoi dire, io vengo a nome di Gesù Cristo il Signore e ti porto la pace, ti porto l'Evangelo, nel nome del Signore che mi ha autorizzato, io ti porto la luce, io ti porto la grazia. E la Bibbia dice, se tu porti pace ad una famiglia, e loro la ricevono, la pace che io ti autorizzo a partecipare e a condividere, rimarrai in quella casa. Ci crediamo, no? Gloria al nome del Signore. Chiamati sé i suoi discepoli, diede loro il potere. Non dimenticarti, Chiesa dell'Iddio vivente, tu hai il potere, hai l'autorità, hai il mandato, hai la responsabilità. Che ne farai? Un giorno ti dirà il Signore, ma io ti ho dato questo potere, io ti ho dato questa autorizzazione, ti ho dato il potere della mia parola, ti ho dato il potere di questo messaggio che è glorioso, l'hai annunziato. Sapete che cielo e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Noi abbiamo il potere di annunziare la parola che dura in eterno. Fratelli, annunziamola. Signore, aiutaci. Gesù è all'opera. Osservazione. Vede il tuo bisogno. Compassione. Sente quello che hai nel cuore. Istruzione. Ti ammaestra in tutto quello che devi fare e agire. Intercessione. Prega per te presso il Padre. E non sei lasciato solo. Lui è il tuo rappresentante. E poi autorizzazione. Ti dà il potere. Te lo conferisce. Ti abilita. E ti è vicino. Anzi, è la tua avanguardia. È la tua retroguardia. E sotto di te sono le sue braccia eterne. Dio ci benedica. Chiniamo il capo.